We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you and you and you. Good morning, good morning.
Cioè, per capirci, prof, sembrava un pastrocchio, aveva tutte le caratteristiche del pastrocchio. E bravo, c'era tutto un pensiero e una strategia dietro. Innanzitutto parte il jingle e così tutti gli ascoltatori si domandano: ops, che succede? Questo tiene desta l'attenzione. E poi soprattutto la riproposizione del good morning per anticipare il benvenuto che le diamo in forma cerimoniale, un po' stanca e rituale normalmente, così invece anche in forma musicale. Capito cosa c'era dietro?
Capito.
Era
tutto studiato.
Bravo.
Avevo capito.
Adesso che hai capito, vado in sigla?
Sì.
Okay. Facciamo, cioè torniamo, come dire, allo standard di riferimento.
La sigla ci vuole.
Lei ne sa una più di Bertoldo quando si parla di radiofonia. Bravo. Presente quell'ebbrezza che le dà il profumo del pane appena sfornato la mattina, no?
Sì.
Entra in panetteria e sente quell'aroma goloso che allarga le narici. Ecco, lo stesso effetto me lo dà la sua consegna della scaletta appena sfornata, appena andiamo in onda. Cioè, se lei me la desse, che ne so, un'ora prima, non avrebbe tutto quel sapore lì, sarebbe già, come dire, appassita, rinsecchita. Invece così è tutta un'altra cosa. C'è proprio la gioia di ricevere la scaletta all'ultimo secondo, con quella ebbrezza.
Ok. Sì.
C'è del pensiero e della strategia, sì, anche in questo,
certo,
no?
Certo,
per catturare la mia attenzione.
Se arrivasse al mattino quando stai guardando il resto del
quotidiano, a quel punto diventa un fattore di distrazione. Poi alla fine, come dire, transo via tangenzialmente sulla trasmissione che faccio prima, perché già sono proiettato sull'ebbrezza di quello che farò dopo. A proposito di ebbrezza e a proposito di strategie, oggi secondo me ne ha pensata una delle sue, per quanto riguarda, perché mi si presenta in studio con un maglioncino grigio cementizio che...
È verde, perché grigio?
Ma come verde il grigio?
No, è verde.
Cioè, è di un daltonismo imbarazzante.
Di verde.
Ma non è vero, cioè è grigio come il cielo che cantava Celentano nell'albero di 30 piani. Ha detto questo, non mi sembra che sia come un colore... in favore di selfie, visto che ormai aveva aperto questa bella tradizione.
Vediamo, adesso lo facciamo e poi vediamo qual è la reazione.
Non ha resistito, anche, ho pronunciato
il giudizio. No,
ho pronunciato la parola selfie e lei click.
Ma
immediatamente,
no,
tac.
Di essere diventato addirittura daltonico, non avevo cognizione.
Allora facciamo una cosa, lei si fa il selfie, poi lo posta e a quel punto referendum: è grigio oppure è verde?
Va bene.
Perfetto. Allora le do il tempo di...
Fatto.
Mi sembra di stare in studio con gli adolescenti che sono lì a farsi il selfie.
Sì.
Mamma, un po' di maturità, professore Stefano.
Certo.
Oh, alla sua età. Bollette in calo. Andiamo subito sul tema dell'inflazione.
Ma sì, andiamo assolutamente sul tema dell'inflazione, perché come vedremo ne abbiamo più di una ragione, visto quello che è emerso ieri, ma cominciamo dai dati e forse è anche interessante perché sono un po' scomparsi questi numeri, eravamo abituati alle aperture dei quotidiani tutte sul gas fino a un mesetto fa. Quest'oggi, se lo andate a cercare, forse l'unico, il Sole 24 Ore, a tenere la prima pagina, come un po' sua tradizione e consuetudine su questi argomenti. E quindi la notizia qual è? Che ieri ARERA, l'agenzia, l'autorità per l'energia e le reti e l'ambiente italiana, ha abbassato ulteriormente del 13% i prezzi del gas per gli utenti. Ovviamente stiamo parlando delle famiglie che hanno ancora i contratti in tutela, ma poi questa indicazione che arriva da ARERA è in realtà un'indicazione di mercato, e quindi questo taglio ulteriore del 13% dei prezzi segue il taglio molto consistente che era stato registrato nel mese di gennaio, meno 34,2%. Non siamo però ancora assolutamente ai livelli, diciamo, pre-crisi, non tanto crisi legata alla guerra, ma quanto bolla dei prezzi del gas che si è innestata nel secondo semestre del 2021. E infatti la stessa ARERA ha anche aggiornato la spesa sostenuta dalla famiglia tipo, quella con consumi medi da 1400 metri cubi annui, che si conferma comunque in crescita se si considera il cosiddetto anno scorrevole, come lo chiamano i tecnici, cioè compreso tra marzo 22 e febbraio 23. In questi 12 mesi, infatti, l'esborso per le bollette ha toccato i 1.666,23 euro, con un incremento del 16% rispetto all'analogo periodo, cioè marzo 21, febbraio 22 dell'anno precedente. Quindi non siamo assolutamente rientrati nei livelli, diciamo, normali pre-bolla speculativa, e probabilmente non rientreremo in quei livelli per molto tempo, perché ovviamente le dinamiche del mercato dell'energia, soprattutto del gas, sono e rimangono ancora con delle componenti di tensione molto forte.
Ragazzi, mi preme sottolineare che oggi abbiamo imparato l'anno scorrevole, cioè quest'uomo ogni volta ci porta in dote un elemento di conoscenza nuovo. L'anno scorrevole, usatelo, farete un figurone nella chiacchiera con gli amici e con i colleghi. Ero così affascinato dall'anno scorrevole che mi sono già perso, non so già a che punto siamo della scaletta.
Al secondo punto, cioè, secondo punto. Ovviamente, se parliamo di bollette energetiche, non possiamo che tornare a guardare al famigerato TTF. Anche questo è un po' scomparso in questa dinamica, diciamo, up and down.
Cos'era il famigerato TTF?
Era il mercato, è il mercato di
quello olandese, quello di Amsterdam,
quello olandese, okay. Che ha avuto tanto ruolo e responsabilità molto rilevante nella bolla speculativa. Bene, siamo andati a guardare i contratti, non tanto il prezzo spot di questi giorni, che è ampiamente sotto i 50 euro a megawattora da almeno 4-5 settimane, dalla metà di febbraio, sostanzialmente ampiamente sotto i 50 euro, quanto i contratti per esempio per il quarto trimestre del 2023, cioè sostanzialmente per il prossimo inverno. In questo momento si scambiano contratti future sul gas per questa fase, per il prossimo quarto trimestre, a 53 euro a megawattora, quindi molto distanti dai famigerati picchi e anche molto distanti dal famoso price cap che è stato deciso dall'Unione Europea, che ha un prezzo altissimo, 180 euro a megawattora, ma evidentemente non è tanto il valore che è stato fissato nel price cap quanto l'indicazione che sia stato introdotto ad aver contribuito, come si ipotizzava, a creare il calmiere e a bloccare la speculazione.
Quindi previsioni per il prossimo inverno?
Beh, previsione per il prossimo inverno è che non ci saranno sicuramente picchi come quelli che abbiamo visto, non ci sono ragioni di particolare preoccupazione, anche gli stoccaggi alla fine probabilmente dell'inverno si assesteranno comunque a livelli molto più alti rispetto a quelli tradizionali, cioè oltre il 50-60% di saturazione degli stoccaggi del gas, quindi anche ricreare gli stoccaggi sarà un'operazione relativamente semplice, e il fatto che i prezzi non siano, che non ci siano dei fattori, diciamo, di crescita è evidenziato anche dall'andamento del prezzo del petrolio. Lo dicevamo già nelle scorse settimane, sempre seguendo le indicazioni di oil price, il petrolio continua a rimanere assolutamente sotto i $100 al barile, ampiamente sotto i $100 al barile. Adesso tratta $77 il WTI.
Al volo, perché tra poco ci sono le notizie delle 8:30. Ieri il Sole 24 Ore apriva con la ripresa economica della Cina, che però sembrerebbe non aver prodotto lo scossone al rialzo dei prezzi, anzi le materie prime in questo momento sembrano tutte in calo.
Sì, non c'è stato l'effetto temuto anche nelle dichiarazioni dalle banche centrali, nonostante gli ultimi dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica per il settore manifatturiero evidenziano una crescita per la prima volta a livelli da 11 anni, e una crescita record. Non c'è stato appunto questo impatto né sulle materie prime né sui prezzi inflazionistici, né, lo vediamo dopo, sui famigerati noli. Torniamo a parlare un secondo dei noli.
Parliamo dei noli e parliamo anche di Crest, visto che appunto a contribuire all'inflazione alta è la simpatica iniziativa presa dalle imprese che niente, vado in pubblicità perché altrimenti poi
esatto.
Andiamo troppo in ritardo. Ci sentiamo tra poco, seconda parte, giorno delle locuste.
Da uno blog mi annoio un po', passo le notti a camminare dentro un metro, sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò. Gettano arance da un balcone, così non va, tiro tre calci ad un pallone e poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò. Ma adesso no,
Luna,
Luna, non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore e credi solo nelle stelle, mangi troppe caramelle. Luna, Luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare, restiamo insieme questa notte. Mi hai detto no per troppe volte, Luna!
Le 8:40 minuti, bravo prof, bella scelta, Luna di Gianni Togni a riaprire la seconda parte del giorno delle locuste, la scelta di un professore che è fondamentalmente un mix tra romanticismo e nostalgia dei suoi anni verdi, verdi come appare il maglioncino che ha postato sull'account di Instagram del giorno delle locuste, grazie all'utilizzo di un filtro verdognolo, buoni tutti a render verde quello che verde non è. Ma intanto,
caro... Come hai scelto Tony invece di Battisti?
Perché Battisti l'ho mandato ieri. Avrei potuto scegliere Medrano al posto di Tony, invece ho scelto... Hai capito la battuta, no? Avrei potuto scegliere Medrano. Come, non l'hai capita?
No, non ci arrivo. Sai che sono anziano.
Ma è facile. Corto. Tony, Orfei, Barnum, Medrano, tutti i circhi.
Ho capito.
Ecco, la sostituzione è sorprendente che fa la battuta.
Ho capito?
Ok, perfetto. Senta, dovremmo essere rapidi, però prima si segni questa data e se la segnino anche gli ascoltatori. 20 di marzo, lunedì sera non prendete appuntamenti, perché lunedì 20 marzo Radio Popolare sarà sul palco del Teatro dell'Elfo, che quest'anno celebra e festeggia il suo cinquantenario, per presentare un progetto congiunto in una sorta di grande conferenza teatralizzata che non ha niente a che fare con la conferenza stampa tradizionale. Succederanno delle cose, venite a vederci, venite a sentire di che si tratta. Potete già prenotarvi sul sito del Teatro dell'Elfo. Serata naturalmente gratuita, però fate presto perché è la sala grande, ma i posti sono limitati. Se viene anche lei, mi farebbe piacere che partecipasse alla serata, magari con la calzamaglia e il teschio.
No, vengo senza calzamaglia.
Investire o non investire, questo no, è il problema. E poi fa tutto un pippone sulle magagne del mercato.
No, vengo volentieri, ma senza calzamaglia, senza teschio.
Vabbè, oggi il professor Di Stefano ci voleva restituire anche qualche fondamentale del teatro classico, magari se avremo tempo lo faremo dopo, ma intanto dobbiamo tornare subito.
Perché siamo in grande ritardo.
Perché lei guarda il mondo da un oblò, e dall'oblò cosa vede? I Noli, naturalmente. E ai Noli adesso ci arriviamo.
Vedo come indice, a proposito del fatto che appunto l'inflazione persiste, i dati che sono usciti ieri sono preoccupanti, nel senso che possono portare la BCE a ulteriori rialzi già più rilevanti di quelli già programmati, perché l'inflazione di fondo in Italia è cresciuta a febbraio dal 6 al 6,4%, anche se invece l'indice dell'inflazione è sceso dal 10 al 9,2%, che non ci sia una bolla a livello internazionale dei prezzi, la conferma viene per esempio dall'andamento del Drewry VCI, cioè dall'indice dei noli internazionali, che per la prima volta questa settimana che si è aperta è sceso addirittura sotto i $2,000 al container.
Bravi noli che fanno scendere l'inflazione.
Esatto, per la precisione, per un nolo appunto da Shanghai a Genova siamo ancora a $2,477, ma invece per andare da Shanghai a Los Angeles siamo appunto si è sfondato alla quota dei $2,000, con $1,948 per il nolo di un container. Quindi tutti gli elementi sarebbero a conferma di una discesa dei prezzi, e qui viene fuori la notizia che è stata rilanciata ieri dalla Reuters e che trovate solo sul Fatto Quotidiano, e cioè che anche gli studiosi della BCE hanno presentato al consiglio direttivo della stessa Banca Centrale Europea 12 di diapositive che mostrano come i margini di profitto delle aziende sono aumentati anziché diminuire, come ci si potrebbe aspettare quando i costi di input aumentano così bruscamente. L'idea è che le aziende abbiano aumentato i prezzi oltre i loro costi a spese dei consumatori e dei salariati, e questo dicono i tecnici, e questa situazione rischia di far arrabbiare il pubblico, altro che farlo arrabbiare, ma la BCE finora ha nascosto o comunque non si è occupata di tutto questo. Noi questa vicenda dell'inflazione da profitti ne abbiamo parlato più di 2 mesi fa, citando le analisi che venivano fatte per esempio negli Stati Uniti da Robert Reich, l'ex ministro del lavoro dell'amministrazione Clinton, che è un noto economista e uno dei più attenti a queste dinamiche.
Lei utilizza sempre questa espressione, no? Ne abbiamo più volte parlato ai nostri microfoni negli ultimi mesi, ma ne abbiamo parlato veramente? Perché secondo me lei conta sul fatto che la gente tanto si dimentica, possiamo dire che ne abbiamo già parlato,
ma
facciamo bella figura.
No,
abbiamo parlato davvero?
Abbiamo parlato davvero, e ci abbiamo parlato anche più di una volta, quando nessuno sostanzialmente evidenziava questo, almeno sulla stampa mainstream italiana. Lo facevano gli economisti, ma non a noi, insomma.
Intanto richiedono in diversi già il selfie in calzamaglia col teschio in mano. Vediamo adesso di lavorare con il professor Di Stefano per convincerlo, ma intanto io voglio chiedere subito al professor Alessandro Santoro, che è collegato con noi dopo avergli dato un caloroso buongiorno e bentornato, ma lei le conosceva le tariffe del costo dei noli tra Shanghai e Genova? Secondo me non lo sapeva.
Assolutamente no, è una delle tante cose che apprendo grazie al professor Di Stefano.
Ha preso anche l'anno scorrevole o quello lo sapeva secondo me?
L'anno scorrevole mi pareva di averla già sentito, però non in questo contesto, diciamo, quindi anche qui.
Invece...
ho imparato qualcosa, poi ho risentito pure Gianni Togni, quindi direi che la mattina è completata.
secondo me le è piaciuta anche a lei Gianni Togni. Magari dopo ne rimandiamo una codina, per far contenti tutti. Ma se il professor Santoro, come Socrate, dice di sapere, di non sapere dei noli tra Shanghai e Genova, invece tutto sa ed è massima autorità vivente o qua sul tema del super bonus, perché sono usciti nuovi dati e nuovi numeri che riguardano la questione del super bonus e arrivano dall'Istat.
Sì, arrivano dall'Istat e sono numeri a cui è stata data da qualche testata giornalistica un'interpretazione davvero curiosa. Allora, che cosa ha detto l'Istat? Ha semplicemente detto qual è la classificazione contabile corretta dei crediti. Il dubbio era se i crediti dovessero essere considerati rimborsabili o meno. L'Istat si è messo d'accordo con l'Eurostat, i crediti sono da considerare rimborsabili, e quindi anziché essere conteggiati subito nel debito pubblico, transitano dal deficit. Per capirci, il debito misura i debiti esistenti in un dato momento per uno Stato, uno stock, è un valore che tende a non diminuire nel corso del tempo a meno che appunto non vengano rimborsati. Il deficit è la differenza tra le entrate e le uscite che si misura ogni anno. Appunto, si sono lette interpretazioni entusiastiche dei difensori del super bonus, ma in realtà questo non significa praticamente nulla, significa semplicemente che oggi non c'è debito, il debito ci sarà domani, perché il deficit nasce dal fatto che ci sono questa marea di crediti in circolazione, questi crediti verranno usati in compensazione, cioè per pagare meno imposte un domani, ma in realtà sta già accadendo in questi mesi, e quindi le minori imposte saranno minori entrate, maggior fabbisogno per lo Stato e maggior debito, quindi non vedo francamente dove stia la notizia straordinaria, e questo è un primo punto. Se poi ho ancora un attimo di tempo, siccome dopo l'intervento di venerdì scorso ho avuto qualche interlocuzione con diverse persone, qualcuno mi ha fatto notare ma tu citi lo studio di Banca d'Italia, ma ce ne sono altri, dopo tutto un paper vale l'altro. Per esempio c'è lo studio di Nomisma fatto con l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, che dice che invece l'effetto del super bonus è stato sul PIL è stato molto, molto maggiore. Il problema è che ho cercato di spiegarlo, ma mi piace ritornarci.
Non ci arrivano.
No, ma perché dipende da che tipo, come si guarda il fenomeno. Cioè, è chiaro che se io guardo gli investimenti in edilizia dell'ultimo periodo in Italia sono cresciuti molto. Ma la domanda da farsi è: sarebbero cresciuti nella stessa misura o una misura inferiore se il super bonus non ci fosse stato? Ed è questa la domanda rilevante, ed è questa la domanda che si pone la famosa ricerca di Banca d'Italia citata nell'audizione, e che invece molte altre fonti non si pongono, e fa tutta la differenza del mondo, visto che secondo Banca Italia la metà di quegli investimenti ci sarebbero stati comunque anche senza il super bonus. E quindi invito tutti, quando si leggono i dati, a distinguere il dato contabile, che registra l'aumento degli investimenti in edilizia per quello che è, come fa l'Istat giustamente perché è il suo lavoro, dal dato economico, dal ragionamento economico, che è invece assolutamente diverso.
Devo dire, prof, che in realtà era stato molto chiaro anche la settimana scorsa, ma evidentemente nella corsa di dover stare dietro ai tempi era difficile magari seguire il preambolo che era stato fatto introducendo lo studio di Banca Italia.
Però mi è chiarito soprattutto una cosa oggi, perché io in settimana, nonostante il cielo sereno, sentivo tuonare, e adesso ho capito che era il professor Santoro che stava litigando sul super bonus. Ogni tanto sentivo questi boati, boom. Adesso tutto mi è più chiaro. Professor Santoro, grazie. Prima di salutarla, però, volevo chiederle anche un'altra cosa. Michael Jordan compie 60 anni, più forte lui o più forte LeBron?
Beh, insomma, per me è più forte Michael Jordan, ma
anche
è
per me
una cosa romantica, diciamo così, ero giovane. E poi lui ha cambiato il basket più di quanto l'abbia cambiato LeBron, che comunque è un grandissimo giocatore ed è anche una persona notevole. Insomma,
ecco, se adesso volessimo litigare come sul super bonus, io dovrei dire, però anche Steph Curry ha cambiato il basket e a quel punto è zuffa, quindi la chiudiamo qua.
No, ma proprio meglio chiuderla, perché proprio un'affermazione che è tutt'altra storia. Lasciamo perdere. Buona giornata.
Grazie professor Santoro. Buona giornata anche a lei.
Sono andato a verificare. Quando io ho dichiarato l'abbiamo detto,
ma
la precisione è il 14.
Ma non si deve impuntare adesso.
No, ma invece è importante per gli ascoltatori, il 14 ottobre del 2022.
Cosa ha detto il 14 ottobre del 2022?
Abbiamo parlato esattamente dell'analisi della situazione statunitense che alimenta la convinzione che i prezzi in rialzo siano frutto da inflazione da domanda, ma da inflazione da profitto.
Ricordo anche che il 17 settembre del 2019 aveva già detto che Ruffini avrebbe detto che c'è ancora una capienza fiscale da 17 miliardi.
Assolutamente no, questo
no, non aveva detto questo.
I giornali, a proposito, per chiudere il capitolo super bonus, i giornali oggi evidenziano che il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che c'è capienza fiscale ancora per un 17 miliardi, stiamo parlando in particolare capienza che dovrebbe essere riconducibile in particolare alle imprese e alle banche. Questo per chiudere il capitolo relativo al super bonus.
Anche perché dobbiamo aprire invece il capitolo spezzatino, ricordiamo le basi, piselli, patate, sugo rosso e la carne giusta.
E la rete di team, perché questa mi sembra che
la rete di team
sia la base principale. La situazione regna un caos assoluto, lo evidenziano oggi quasi tutti i quotidiani, ma in particolare il Sole 24 Ore, che titola "Finisce in panne l'accordata KKR-CDP", perché il tavolo politico sostanzialmente ha messo in panne la situazione, la quadra su una possibile unione di intenti tra Cassa Depositi e Prestiti e il fondo americano KKR per un'offerta sulla rete di team sotto l'egida e su spinta del governo non si riesce a trovare, e quindi la situazione è totalmente confusa e incasinata. Potrebbe riproporsi, lo ha detto ieri il responsabile di CDP Reti, si potrebbe aprire un nuovo capitolo con Macquarie, il fondo australiano che è già socio di Open Fiber, che dovrebbe essere sostanzialmente l'altra società parallela per la gestione della rete, ma la situazione appunto è assolutamente in stallo, e soprattutto è preoccupante questa situazione di stallo nonostante le parole di Francesco Mele, AD di CDP Equity, che dice si può fare in molti modi, non necessariamente con noi, ma questa situazione di stallo rischia di avere degli effetti molto gravi per l'attuazione del PNRR. Ricordiamo che sulla carta è proprio Tim ad avere per ora la responsabilità degli interventi sulla rete fissa nelle aree cosiddette non commerciali, nelle aree che non hanno un valore commerciale del paese, che sono moltissime.
Intanto a commento del suo maglioncino scrive anche: e più volte uno dei miei odiatori di riferimento a Radio Popolare devono decidere, non si può più sopportare il giorno delle locuste continuamente interrotto, sono argomenti seri, vergogna.
Ma no, che vergogna, andiamo benissimo. Abbiamo pochissimo tempo, giusto quello per fare una sintesi della settimana bufera sulle criptovalute. Ne abbiamo parlato anche in altre trasmissioni della radio, perché c'è arrivata anche un crack, o almeno si profila purtroppo un crack anche in Italia. Rock Trading, la piattaforma che ha sospeso le contrattazioni dei clienti sui propri conti da un paio di settimane, è stata aperta un'inchiesta sia dalla Procura di Firenze che da quella di Milano per appropriazione indebita e truffa, ma c'è un nuovo shock in arrivo negli Stati Uniti ed è il caso di Silvergate, la banca californiana specializzata nell'offrire servizi finanziari a società digitali e cripto aziende, perché la Silvergate non è stata finora in grado di depositare il proprio report annuale alla SEC. Il titolo ieri è crollato del 52% rispetto ai massimi del 2021, ha perso il 98% del valore, quindi oltre a FTX e ai ai rivoli legati al crack di FTX si preannunciano altri problemi legati sempre alle criptovalute. Vi segnaliamo in chiusura la copertina dell'Internazionale, che merita, ed è proprio sulle Bahamas, dove aveva sede FTX e dove viveva il fondatore di FTX. È un'inchiesta di Foreign Policy, il capitalismo alle Bahamas, sostanzialmente questo è il titolo: dall'evasione fiscale alle criptovalute, la storia di un laboratorio del capitalismo.
Sono le 8:57 minuti, mi raccomando professore, adesso mi saluti tutti gli ascoltatori, ma in particolare Manutremo 2020, e mentre fa il saluto io la interrompo, così si imbizzarrisce ancora di più. Vada.
No, saluti a tutti gli ascoltatori,
professor Di Stefano, l'ho interrotta,
ecco. Fine settimana. Ci sentiamo la settimana prossima.
Grazie professore.
Grazie a voi.
Buona giornata ascoltatori, buona giornata ascoltatrici. Ci risentiamo martedì con il Demone del Tardi, venerdì prossimo con il Giorno delle Locuste.